Comcode 23 presenta Materia Rinnovabile Magazine, una sintesi dei contenuti della rivista per diffondere la conoscenza e la cultura dell'economia circolare. Solo su Comcode 23.
Il numero 49 di Materia Rinnovabile, rivista internazionale sulla bioeconomia e l'economia circolare, che presentiamo su Concode 23 grazie a un accordo di partnership tra le due testate, è dedicato alla finanza. In questo numero della rivista sono trattati molti altri temi come ESG, Venture Capital, Carbon Market e criptovalute e finanza climatica. Nell'editoriale di apertura, il direttore della rivista, Emanuele Bonpan, scrive: «La stagione di riformismo green della finanza, cuore del capitale, fatta di tantissimi nuovi strumenti, si deve fondare necessariamente sugli assunti etici di uguaglianza, redistribuzione ed equità tra generazioni, ovvero gli elementi chiave per raggiungere la desiderabile just transition. Pensavamo che la crisi del capitale neoliberista sarebbe arrivata dai lavoratori, invece arriverà da una serie di gas climalteranti e sostanze chimiche alla base di una policrisi ambientale che rischia di destabilizzare gli ultimi 500 anni di sviluppo economico e tecnologico umano, arrivando a mettere in crisi il sistema stesso degli stati. Per attivare la transizione ecologica ed economica, non a caso hanno radice comune nel termine greco oikos, serve capitale politico scarsissimo, culturale in crescita e finanziario vastissimo e mal impiegato», conclude Emanuele Bonpan. Cillian Luan, nel suo editoriale dedicato ai fondi necessari alla transizione circolare dell'Unione Europea, scrive: «I nuovi requisiti di rendicontazione ESG dettati dall'Unione per le imprese entreranno in vigore a partire dal reporting del 2024 e grazie ad un focus specifico sull'economia circolare, l'interesse nell'applicazione di pratiche circolari ai modelli di business esistenti è stato amplificato. Ora che la comprensione del concetto si sta diffondendo, il passo successivo sarà garantire che il finanziamento della transizione sia adeguato. La prima sfida in termini di finanziamenti è conoscere le opportunità disponibili e la buona notizia è che ora molti sono programmi di finanziamento europeo dedicati alla circolarità. La European Circular Economy Stakeholder Platform, continua Luan, svolge il ruolo di piattaforma delle piattaforme e sul suo sito web sono presenti i dettagli di ciascuno dei programmi esistenti. Una sezione del sito degli European Circular Economy Stakeholder è dedicata alle best practice e illustra i successi e le lezioni apprese dall'accesso ai finanziamenti per l'economia circolare. Entro il 2030 andranno mobilitati globalmente almeno 15.000 miliardi di dollari, esordisce Morgan Despres, Executive Director International Finance, Economy and Nature Program dell'European Climate Foundation, nell'intervista realizzata da Emanuele Bonpan. Una cifra enorme. Ma se comparato all'ammontare gestito dai fondi sovrani o dai gestori patrimoniali, che si aggira attorno ai 31.000 miliardi di dollari, si ha la sensazione che questi soldi non siano così impossibili da movimentare, anzi. Allora, perché questo denaro non confluisce nel finanziamento all'azione climatica? I conti non tornano. Servono strategie per erogare risorse economiche in maniera strutturata e continuativa, al fine di sostenere i paesi nella pianificazione della propria transizione. Una di queste soluzioni, ad esempio, viene dalla Task Force sulla riforma fiscale per il clima creata a Dubai, continua Despres. L'idea nasce dall'assenza di forme di finanziamento per l'adattamento. La Task Force sta individuando un menu di opzioni possibili. Ad esempio una tassa sulle estrazioni di petrolio e metano, sul settore navale, sull'aviazione, magari sui patrimoni. Quello che stiamo facendo è un esame incrociato, tecnico, per valutare i pro e i contro, in modo che ogni Stato possa scegliere come strutturarle e impiegarle. È un lavoro che proseguirà fino alla COP30 di Belém in Brasile. Un altro aspetto rilevante è la riforma delle banche multilaterali di sviluppo, che possiedono la capacità di assumersi alcuni rischi specifici che le banche private non sono in grado di assumersi e dunque possono avere un ruolo nel ridurre il rischio mettendo del capitale proprio che può incentivare la mobilitazione del capitale privato, conclude Despres. Giorgia Marino, fotografa in una brillante intervista con Sayuri Shirai dell'Asian Development Bank, la situazione in Asia. L'Asia è senza dubbio la regione chiave per l'azione climatica globale. Nel continente vivono 4,7 miliardi di persone, il 60% della popolazione mondiale, e le economie nel 2023 hanno contribuito per 2/3 della crescita del PIL globale. Oggi circa la metà delle emissioni globali di gas serra sono generate dalle economie asiatiche e allo stesso tempo la regione è tra le più colpite dagli effetti della crisi climatica e necessita di enormi investimenti per progetti di adattamento e mitigazione. La strategia principale per mobilitare capitale privato da affiancare a quello pubblico si chiama Blended Finance, finanza mista, dichiara Sayuri Shirai. Il problema è che il settore privato non è disponibile ad investire nelle economie in via di sviluppo perché è troppo rischioso e a questo rischio corrisponde un basso rendimento. Un meccanismo di finanza mista quindi potrebbe consentire ai fondi pubblici di investire principalmente nella fase iniziale, mentre gli investitori privati potrebbero iniziare con piccoli importi per poi aumentare i finanziamenti in una fase successiva, quando il progetto sarà più affidabile e inizierà a generare profitti. Resta la sfida della trasparenza. In questi paesi è difficile ottenere informazioni accurate e per ottenerle è necessario promuovere il Climate Related Disclosure a livello aziendale. Oggi l'Asia è molto frammentata e ogni paese segue un suo approccio. Tra i paesi il più avanzato è Singapore, che però è un paese piccolo che non ha un'industria manifatturiera a differenza di Cina, Giappone e Corea. Fra gli strumenti della finanza sostenibile che stanno prendendo piede in Asia c'è la cosiddetta Transition Finance, che non è molto popolare in Europa perché sembra nascondere il rischio di greenwashing. La definizione non è ancora chiara, ma risponde all'esigenza di queste grandi economie manifatturiere di avere tempo per implementare nuove tecnologie, peraltro molto costose. A Singapore hanno adottato una tassonomia valutata molto positivamente a livello internazionale, che propone un approccio a semaforo, cioè con tre categorie: verde sostenibile, ambra in transizione e rossa non sostenibile. L'unicità del loro approccio è data dalla categoria ambra, in cui rientrano le attività industriali hard to abate, come l'acciaio e il cemento. Per la categoria in transizione sono tuttavia stabilite delle soglie o dei criteri di vaglio tecnico. Infine, tra gli altri interventi essenziali per la finanza climatica internazionale, Sayuri Shirai indica la Corporate Sector Disclosure. Giorgio Caldor svolge un'accurata inchiesta sul rapporto tra assicurazioni e rischio climatico e scrive: secondo uno studio di Swiss Re, uno dei principali fornitori mondiali di assicurazioni e riassicurazioni, solo nel 2022 le catastrofi naturali di origine climatica hanno causato globalmente danni per 275 miliardi di dollari. Una tendenza al rialzo dalla quale però non ci stiamo proteggendo. Oltre il 40% dei rischi globali rimane scoperto e la differenza tra le perdite economiche e quelle assicurate nel periodo 2017-2022 è salito fino a raggiungere i 1.800 miliardi di dollari. Tuttavia, continua Caldor, il rischio di danni catastrofali non dipende solo dalla pericolosità dei singoli eventi, su cui ormai possiamo solo intervenire con strategie di mitigazione. Nell'equazione rientrano vulnerabilità, esposizione e capacità di far fronte ai fenomeni, fattori sui quali le assicurazioni possono incidere profondamente e in positivo. Per continuare a gestire il rischio e costruire resilienza finanziaria a metà tra profitto e interesse pubblico, il settore stesso si sta adattando, sviluppando nuovi prodotti, guardando i mercati emergenti e vulnerabili, ma soprattutto trovando strategie per reagire agli shock economici e alle accuse di essere tra i contributori dello spopolamento dei territori più a rischio. Federica Casarza, con il suo articolo, ci guida nel mondo dei bond sostenibili. Green Bond, Sustainability Linked Bond, Outcome Bond. Il mercato delle obbligazioni che finanziano la transizione verso un'economia sostenibile è in crescita in tutto il mondo. Il mercato sostenibile ha dimostrato di essere più resiliente ai tassi alti rispetto a quella tradizionale, commenta Matthew McGeo, Senior Research Analyst della Climate Bonds Initiative, organizzazione internazionale di riferimento per le obbligazioni sostenibili. Che aggiunge, la domanda degli investitori continua ad essere alta rispetto all'offerta. Seppur in crescita, il mercato dei bond sostenibili rappresenta una porzione ridotta dell'intero mercato obbligazionario, circa il 14-16% di tutto il debito emesso nel 2023. Un elemento fondamentale per attrarre l'interesse degli investitori è la credibilità dei prodotti, che si può raggiungere attraverso una maggiore trasparenza sui meccanismi di finanziamento e sull'impatto dei progetti. A lungo periodo, però, la standardizzazione può contribuire a snellire processi e la reportistica, osserva McGeoch. In questo numero della rivista altri articoli ricchi di informazioni e inchieste, quali sul settore bancario ad opera di Andrea Barolini, sugli strumenti di credito per progetti sostenibili ad opera di Veronica Olivieri, sul rating ESG ad opera di Giorgio Caldor, sul mondo delle criptovalute ad opera di Marco Morello, sulla sfida cinese ad opera di Giorgia Marino e molto altro, come ad esempio l'articolo a firma di Antonella Ilaria Totaro che fa il punto sul valore e l'andamento dei finanziamenti all'economia circolare partendo da uno studio condotto dall'Università Bocconi su 200 aziende europee quotate. Materia rinnovabile, numero 42 dedicato alla finanza, lo potete acquistare sul sito della rivista.
Materia Rinnovabile Magazine, una sintesi dei contenuti della rivista per diffondere la conoscenza e la cultura dell'economia circolare. Solo su Comcode 23.